Cioè, tutto questo ci porta a tornare su un tema che abbiamo appena accennato, qui rielaboriamo un po' su una messa a fuoco di uno sguardo su un episodio, no? Cioè il costo umano della modernità, cioè ciò che è costata umanamente la modernità, senza minimizzare anche i risultati straordinari dell'umanità nel regime della modernità. La crescita incredibile delle conoscenze, lo sviluppo impensabile delle tecniche, i tanti processi di liberazione, le possibilità di sviluppo culturale, innegabilmente il benessere per una parte del mondo notevolissimo, no? Bisogna però anche dire che non tutti gli uomini hanno approfittato in maniera uguale, che molti ne sono stati privati o esclusi, che molti hanno pagato questo a caro prezzo. Pensiamo al costo terribile della modernità in uomini sfruttati, spostati, sterminati, in culture cancellate, in sfruttamenti e sperperi di ogni tipo, in rifiuti pericolosi, eccetera, eccetera. Non so se è un caso che la modernità è nata, se ricordate, dalla spartizione del mondo tra il Portogallo e la Spagna e finisce con la fine della spartizione del mondo tra Russia e America. È stato un bel banchetto, eh? Senza parlare dell'etnocentrismo occidentale che ha imposto l'uniformità dei suoi modelli, dei nazionalismi, del dominio del denaro, dei guasti del denaro, appunto, e dell'incredibile capacità dell'uomo moderno di non vedere le conseguenze drammatiche della sua sete di dominio e della sua responsabilità e delle catastrofi che hanno caratterizzato la sua storia. Io penso che abbiamo l'inizio della modernità, le scoperte d'America, abbiamo letto qualcosa, no? A questo titolo Auschwitz appare come un punto nodale di ogni riflessione filosofica e teologica sulla modernità e quindi anche sulla contemporaneità, no? Cioè, voglio dire, se non si prende un po' in giro ogni tanto Dio dov'era ad Auschwitz, non si può prendere in giro sta roba qui, è vero che è così. Dopo di allora noi non riusciamo più a fondare una teodicea, a dire che Dio governa il mondo. Non riusciamo più. Ha affidato a noi il governo del mondo. E questo è il rovesciamento. Vi citerò la volta prossima come una delle espressioni più alte, mi pare, dell'atteggiamento cristiano che la postmodernità ci induce a assumere, quelle meditazioni di Hillesum, no? È Dio che ha bisogno di noi. Non posso più chiedere a Dio. Dopo Auschwitz, dico Auschwitz appunto, no? Dopo quel Dio della ragione che ci ha permesso di fare tutte queste cose qua, tutte ragionevoli, come il pulire la razza, no? Beh, Auschwitz è un punto cieco della coscienza europea, cioè lì c'è un buco. E Primo Levi si è ammazzato cercando disperatamente di alzare un coperchio. Si è ammazzato perché dice qui nessuno mi ascolta, nessuno capisce, nessuno ci crede, capito? Cioè, nonostante appunto il tentativo, ma ci sono, lo sappiamo tutti, no? Che quando vogliamo leggere o parlare di qualcosa di profondo dobbiamo andare ancora a testimoni di queste cose, no? E poi mi si domina questa ragione scema, antitragica, no? Malgrado lo sforzo di sollevare il coperchio della negazione della memoria, ciò che è avvenuto, appunto, è restato a lungo un buco nero della coscienza europea. E, salvo qualche rara eccezione, rarissima, no? Ciò che è stato chiamato il crimine contro l'umanità non è stato al centro né della teologia né della filosofia. No. E tuttavia, se c'è qualcosa, se c'è un evento della modernità che deve interrogare il senso, è questo, no? Ci sarebbe voluta la minaccia incredibile, no? Sulla memoria esercitata dai revisionisti o dai negazionisti, la scomparsa di quasi tutti i sopravvissuti, il progredire dell'unità europea, perché in qualche maniera si prendesse coscienza collettivamente di questo abisso che sta al centro della nostra storia moderna. Non voglio introdurre appunto tutta la discussione. Però lo sappiamo tutti le due o tre cose, no? I 6 milioni di ebrei sterminati, fucilati, gasati, bruciati, fatti come portalampade, no? Sappiamo, eh? Ai quali sono da aggiungere gli zingari, i devianti, senza contare tutti quelli deportati in campi di concentramento che vi morirono comunque pestenti. Tutto questo fu perpetrato da una nazione di antica cultura cristiana. E da una nazione che più di ogni altra ha contribuito con la sua filosofia alla modernità. È innegabile. Nel popolo più europeo, più acculturato, no? Più fondatore delle grandi idee della modernità. E tutto questo avvenne con la complicità passiva o attiva, pensate l'Italia. Taccia al duce, nel bu, no? Cultura. Come saremmo pronti anche adesso, secondo me, perché non abbiamo. Non si può stare tanti decenni a non dibattere. Con una minima dignità culturale, nessuna questione politica, nessuna, no? Non si può. Cioè, sempre disposti noi a essere portati da qualche parte. Sì, dopo c'è il buon senso degli italiani, no? Dopo, appena ti raccontano qualcosa di quel che abbiamo fatto anche noi qui e là. La modernità si era data il compito di sradicare, vi ricordate, no? Sradicare il male, elaborare la risposta teorica al male, ma poi sradicare le cause del male. La liberazione, no? Secondo ragione. Quindi il compito della modernità era di sradicare il male, di scrivere la ragione nella storia. Nel nome di una legge razziale di cui ci si meraviglia come abbia ottenuto il consenso di un così gran numero di uomini, l'impero del male si manifestò a tal punto che per alcuni versi appunto è impensabile, proprio è impensabile, capito? Non si riesce a pensare sta roba qui. Sapete che Hannah Arendt individuava, perché è stato poi riflettuto da qualcuno questo processo razionale, molto razionale. Arendt individuava le tre tappe di questo annientamento: annullare l'individuo in quanto soggetto di diritto, prima tappa. Non sei più un cittadino, capito? Non ti ha riconosciuto nessun diritto. Uccidere la personalità morale spezzando la sua resistenza, profanando sistematicamente la stima di sé, la dignità, togliendo appunto l'idea di uomo. E poi, vabbè, si poteva anche bruciare, insomma, poteva eliminare effettivamente, ma l'uomo gli aveva già tirato fuori l'anima, no? Guardate che seguire questi processi dell'eliminazione del male, con questa razionalità che Arendt indica, vorrebbe dire ripercorrere proprio a ritroso tutti gli ideali proclamati dalla modernità. La ragione fredda, tecnica, industriale, burocratica fu requisita per il lavoro più irrazionale che si possa pensare, sterminare un popolo nelle sue radici, nella sua memoria, mentre era componente essenziale della cultura tedesca europea per la sua visione del mondo, la sua fede, il suo pensiero, perché sappiamo appunto che la visione europea occidentale del mondo è giudaico-cristiana. No? Abbiamo messo in atto tutte le tecniche per eliminare. In questo processo alla modernità credo che non si possa escludere la responsabilità cristiana, no? Sarebbe troppo facile accreditare la fede cristiana di un apporto alla modernità e discolparla dei suoi drammi, dei suoi crimini, no? Non solo quando ha taciuto, quando bisognava gridare, o è stata addirittura complice nella persecuzione dei giudei, ma sappiamo che la cosiddetta cultura del sospetto ha nutrito l'insegnamento cristiano in qualche maniera in tutta la sua storia. E quindi bisogna pur dirlo che è un peccato della Chiesa, che è un tradimento del Vangelo, un tradimento di Cristo. E quando il Papa si è inginocchiato a chiedere perdono, seppur appunto in queste forme, no? E lì ha fatto un atto veramente moderno. Perché gli uomini d'oggi non possono crederci se noi non riconosciamo questi errori. Non c'è umanità oggi possibile se non si cerca di prendere la misura di ciò che è avvenuto e di ciò che questo ci rivela dell'uomo. E ogni teologia che scavalca questo è radicalmente fragile. Perché per un verso bisogna certo mantenere il carattere unico, inaudito di questo crimine, la sua negazione dell'uomo e di Dio. I giudei in questo, gli ebrei ci tengono al fatto che in qualche maniera la Shoah non può essere storicizzata, capito? È un male assoluto. Ho visto il diavolo cadere dal cielo. È un libro di René Girard che non parla di questo. Per un altro verso mi pare difficilmente negabile che Auschwitz è il parossismo di molte altre derive della modernità. Le guerre di religione in Europa, le conquiste coloniali e lo sterminio degli indiani nelle due Americhe, la tratta dei negri, lo sfruttamento della schiavitù, lo sfruttamento della manodopera industriale in condizioni spaventose nell'Ottocento, le guerre coloniali, il massacro degli armeni, due guerre mondiali, Hiroshima, Nagasaki, rivoluzioni di Russia, Cina, campi di concentramento, lager, gulag, guerre di Algeria, Corea, Vietnam, massacri in Cambogia, in Bosnia, in Ruanda. Che anche in Ruanda c'è di mezzo il cristianesimo, Non è fuori. Non come il cristianesimo, c'è cioè i cristiani. La lista è impressionante e disperante. Beh, Auschwitz è l'illustrazione tragica di questo rifiuto dell'altro, o di questa affermazione del medesimo, che è la logica della ragione. Il misconoscimento dell'alterità, appunto, no? Che è la logica di ridurre a sé l'altro, o di dominio, appunto. A qualcuno dicevo anche il problema dei giovani, dei poveri, della donna, sono da leggere come contestazione alla modernità, come esigenza di un altro tipo di ragione. Per ridare il ruolo alla relazione uomo-donna bisogna ripensare la relazione uomo-donna, non ridurre alla ragione dell'uomo la donna. L'altro, dalle grandi scoperte, siamo arrivati in America, noi abbiamo detto questi non sono uomini, sono così diversi da noi, possiamo ammazzarli tutti, capito? E tutto il lavoro della Chiesa, dei teologi di Salamanca e di Las Casas, per riconoscere il diritto di umanità a questi diversi, no? Dalle grandi scoperte e dal massacro degli indiani fino allo sterminio degli ebrei, l'altro è stato in gran parte nella modernità assoggettato, integrato o disintegrato, assimilato o escluso. Ed è stata opera, dice Primo Levi, di uomini che erano della stessa stoffa di noi, che erano esseri umani normali, di intelligenza normale, di cattiveria normale. Salvo eccezioni, non erano dei mostri, avevano il nostro volto. E quindi, sì, rispettiamo il carattere eccezionale di un evento della storia che confina con l'impensabile, ma insieme la volontà di pensare, la responsabilità di uomini in qualcosa di così disumano. L'enormità del crimine è talmente sproporzionata a ciò che sembra la responsabilità di uomini, diciamo, non si può arrivare lì nel male. E difatti una delle tecniche è di banalizzarlo, no? Per esempio, se lì adesso in Libia si parla di decine di morti, poi te li fanno vedere, no? Quel poco che si riesce a vedere. E poi però i discorsi diventano subito altri, no? Dopo poi arrivano tanti immigrati, no? Subito. Se qui a pochi chilometri un rais può andare sopra con gli aerei alla folla e ammazzarli giù, e sostanzialmente nessuno alza un dito. L'Europa fa le battute sull'Italia. E alla fine si dice, vabbè, chi cade dal treno resta sotto, fa niente, sono importanti che io arrivi al pranzo a mezzogiorno, insomma, no. Cioè, noi siamo talmente capaci di scendere nelle profondità della sensibilità, è così insensibili, siamo un abisso di banalità, no? Passiamo oltre, capito? No? A tutto. Ora dico, sta roba qui è così sproporzionata a ciò che sembra la capacità dell'uomo, la responsabilità dell'uomo, che ti fa venire l'idea in qualche maniera che il male è legato a una natura ingovernabile, capito? Che ci tira dietro, a cui non possiamo far niente. Come se anche noi uomini partecipassimo al caos. Le cose che sono avvenute appunto in Jugoslavia o in Ruanda avevano l'apparenza del caos proprio, di distruzione, di ammassamento, non so come dire, di cancellazione del volto, no? Ci fosse in noi questa forza di partecipare al disordine cosmico che nelle catastrofi devastano il pianeta, no? Nello stesso tempo, perché sarebbe brutto dover rassegnarsi in questa maniera al fatto che noi siamo elementi del caos, no? E quindi, se noi rinunciamo a questa esigenza di responsabilità, di giudizio, cioè a guardare il male per ciò che è un'opera dell'uomo, se rinunciamo a questo noi neghiamo del tutto la nostra umanità, no? In questo senso, una delle domande che si pongono in questo confronto con la modernità è di chiedersi se gli uomini dei lumi che hanno proclamato i diritti degli uomini, se non hanno gravemente canato nella comprensione dell'uomo. E la domanda si pone anche al cristianesimo, che deve interrogarsi sulla sua fedeltà a Cristo e sulla pertinenza delle teologie che hanno lasciato che l'inaccettabile accadesse. Cioè, ti chiedi, no? Nel culto della ragione, dei diritti, nella devozione a Dio, proteggono automaticamente l'uomo dalla sua follia assassina. Cioè, bisogna dichiarare che rappresentazione si ha dell'uomo e di Dio e quale rapporto si pensa tra loro. Ritorna in forza ciò che la modernità aveva finito di nascondere e che pretendeva di assorbire cambiando l'uomo. Questa specie di vertigine che abita l'uomo e rischia ad ogni momento di trascinarlo nella negazione dell'altro e di sé. Una sorta di ingranaggio del male che si dà delle giustificazioni ingiustificabili. Ciò che Morin chiama l'aspetto demens dell'Homo sapiens, la follia dell'Homo sapiens. Milioni di morti e di uomini mutilati nella loro carne, nel loro spirito, distruzione di civiltà, di culture intere, sofferenze e drammi indicibili, sono l'aspetto paradossale della volontà di trasformare il mondo e di edificare l'umanità dell'uomo. E questo non tocca solo l'uomo in quanto individuo, ma riguarda anche le fragilità dei meccanismi di controllo della violenza nelle società moderne e democratiche. No? Pensate se queste questioni, la violenza, la morte, la compassione, la tenerezza, la relazione uomo-donna, l'educazione, se queste fossero le questioni che noi dibattiamo, no? E ovviamente, ma adesso qui finiamo, l'evocazione del male che viene dall'uomo, in particolare dell'uomo moderno, dovrebbe essere poi affiancata dall'altra questione del male, il male fisico, i cataclismi naturali o le malattie, la riemergenza e la riattivazione continua dei virus, le disfunzioni genetiche, le forme di follia, gli abissi dell'inconscio, l'accumularsi di catastrofi naturali ogni anno. Tutto ci ricorda che noi siamo ancora su un pianeta selvaggio, instabile, di cui siamo ospiti fragili e provvisori. E questo dovrebbe richiamarci alla solidarietà, alla vigilanza, all'approfondimento delle conoscenze, delle tecniche. Cioè. Ma sono anche il luogo del senso o del non senso. Sono il luogo dove da sempre, soprattutto per coloro che ne sono vittime, sono il luogo di un perché senza risposta. No? Allora, in un mondo di questo tipo, dell'incertezza, no? Dei sistemi complessi, casuali, anche per alcuni imprevedibili, della differenza continua, dove tra l'altro, al contrario di quello che pensava la modernità, resta una grave fragilità dell'uomo per il male abissale di cui egli è capace e per la fragilità della casa in cui vive, no? Quale parola di Dio è possibile proporre? Come proporre il senso cristiano a un uomo che si comprende così, che è in un mondo così, appunto, no? Perché nel mondo della tradizione parlavamo della concezione originale di Dio che era venuto vicinissimo all'uomo, istituendo certo una cosa originale, ma all'interno di un dato scontato che Dio era la provvidenza del mondo. Poi nel mondo moderno abbiamo costruito sull'idea della necessità di Dio e in particolare delle categorie del soprannaturale, del tema libertà-grazia, del tema fede-ragione, con quella prospettiva che però è rimasta dualistica, staccata. No? E qui evidentemente la teologia, fortunatamente la nostra teologia centra questa questione pensando a fondo la natura di ragione, la natura della fede. Altre teologie sono un po', sono molto più fragili, no? Però appunto noi non entreremo adesso, come abbiamo fatto del resto per le altre cose. Mi limiterò a suggerirvi un paio di atteggiamenti che in qualche maniera rendono conto di come qualcuno di noi si sta atteggiando in questa situazione, di come ci sembrerebbe che sarebbe competente atteggiarsi per parlare di Dio in questo contesto. No? Va bene, buonanotte, grazie.